Il radiogiornale.
Buongiorno da Gabriele Borer. Stati Uniti, gli elettori dell'Ohio bocciano una riforma costituzionale che aveva come obiettivo ultimo la limitazione del diritto all'aborto. Ancora una e le partite a Lucerna si disputeranno a porte chiuse la nuova misura ipotizzata per arginare la violenza negli stadi. A Ginevra una denuncia contro un ex consigliere di Stato accusato di aver utilizzato risorse pubbliche per fare campagna elettorale. Dopo 100 anni torna in Svizzera era la denominazione Pils per un certo tipo di birra, non era in uso per un'intesa con la Cecoslovacchia del 1927. La standing ovation di Piazza Grande Locarno ha reso ieri un caloroso omaggio a uno dei suoi registi più amati, il britannico Ken Loach. Negli Stati Uniti nuova vittoria per il fronte favorevole al diritto all'aborto. Gli elettori dell'Ohio hanno infatti bocciato con il 57% dei voti la proposta repubblicana di portare dal 50 al 60% l'asticella necessaria per modificare attraverso un referendum la Costituzione dello Stato, una misura proposta per impedire che a novembre il diritto all'aborto possa venir ancorato nella Costituzione. Ma ci dice tutto il nostro corrispondente Andrea Vosti.
The majority still rules in Ohio.
Dopo il Kansas e il Kentucky, un altro stato conservatore, l'Ohio, regala una vittoria al fronte pro-aborto. A dire il vero, nell'elezione speciale tenutasi ieri l'aborto figurava soltanto sullo sfondo, ma l'intenzione dei promotori repubblicani era evidente. Portare dal 50+1 al 60% la maggioranza qualificata per modificare la Costituzione tramite un referendum. E questo allo scopo di impedire che a novembre, quando si voterà proprio per garantire o meno il diritto all'interruzione di gravidanza, una semplice maggioranza possa ribaltare l'agenda anti-aborto dei conservatori al potere nello Stato. Il tema dell'aborto continua dunque a tenere banco negli Stati Uniti. Dopo la sentenza della Corte Suprema che l'anno scorso ha annullato il diritto costituzionale all'interruzione di gravidanza, 15 stati, dal Texas al Wisconsin all'Alabama, hanno messo l'aborto fuori legge, mentre in altri 8 casi, tra i quali proprio l'Ohio, la messa al bando è tuttora bloccata da ricorsi legali. La vittoria del fronte pro-aborto in Ohio è comunque indicatrice di una chiara tendenza a livello nazionale. Con la maggioranza della popolazione che rimane favorevole al diritto delle donne di prendere decisioni autonome in ambito riproduttivo. E questo anche in stati saldamente conservatori come il Kansas oppure l'Ohio. Per i candidati repubblicani alla Casa Bianca, davvero un bel grattacapo. Restare fedeli alla base conservatrice o fare l'occhiolino all'elettorato più moderato.
La squadra di calcio del Lucerna rischia di dover giocare a porte chiuse alcune partite casalinghe. È per ora soltanto un avvertimento, ma potrebbe diventare realtà se i tifosi lucernesi dovessero tornare a creare disordini come hanno fatto la scorsa domenica a San Gallo. E ce ne parla Gianluca Olgiati.
Curve per i tifosi ospiti sempre più ridotte è una delle misure con le quali le autorità tentano di arginare i disordini, non sempre con successo. Per questa stagione ci si è spinti più in là. Nelle sfide tra Lucerna e San Gallo i rispettivi settori ospiti rimarranno chiusi, una misura decisa dopo i tafferugli del 20 maggio scorso. Ma domenica a San Gallo i tifosi lucernesi sono arrivati comunque e sono arrivati in blocco sulle tribune vicino ai sostenitori locali, dove hanno acceso materiale pirotecnico. Per il municipio sangallese è chiaro, la chiusura del settore ospiti ha dimostrato di non funzionare, ma la richiesta di misure più drastiche per ora non ha sortito effetti. Karin Kaiser Frucci, co-presidente della conferenza dei direttori cantonali di giustizia e polizia, definisce inaccettabile il comportamento dei tifosi lucernesi, ma precisa. Andrebbero puniti quei 20 tifosi lucernesi che hanno creato disordini. Non possiamo bandire dallo stadio tutte le 8.000 persone che si trovavano in quel settore. E così Karin Kaiser Frucci si appella ancora una volta alla responsabilità dei club e delle tifoserie, ma i sostenitori lucernesi e sangallesi rimangono osservati speciali. Al prossimo passo falso, le autorità minacciano di chiudere completamente gli spalti.
A Ginevra l'ex consigliera di Stato Fabienne Fischer è stata denunciata da un deputato dell'MCG. L'accusa nei confronti della ministra dell'Economia non rieletta ad aprile è d'aver fatto campagna elettorale utilizzando indebitamente le risorse del suo dipartimento. Ma ci dice di più Paola Latorre.
Circa 300 pagine di documenti tra email ed estratti di agende di due funzionari statali che proverebbero, secondo Daniel Sormanni, che la campagna di Fabienne Fischer per le elezioni cantonali dello scorso aprile è stata fatta dal personale dello Stato. Documenti che è possibile consultare andando sul sito del canale televisivo ginevrino Le Mans Bleu, il primo a dare la notizia. Tra queste pagine ci sono email dove i funzionari danno consigli sull'argomentario per la campagna, per esempio. Ci sono anche raccolte di informazioni oppure i punti da sviluppare in vista dei dibattiti.
Ce qui mi ravvolge è che on a incontestablement utilisé les deniers.
Quello che mi ripugna, ha indicato il deputato del Mouvement des Citoyens Genevois ai microfoni di RTS, è che sono stati incontestabilmente utilizzati i fondi dello Stato. Le tre persone sono dipendenti pubblici e sono pagati dai contribuenti ginevrini. Hanno preparato, orchestrato la campagna elettorale della signora Fischer, quando invece sono ovviamente i partiti che devono occuparsene. Ciò che è chiaro per Sormanni non lo è per Fabienne Fischer. Contattata, l'ex consigliera di Stato ha fatto sapere tramite il suo avvocato che i documenti citati si scrivono nel quadro dei compiti abituali dei collaboratori di un dipartimento, in particolare alla fine di una legislatura. Difficile dire se sia una pratica corrente. Sarà comunque la giustizia a stabilire se Fabienne Fischer ha oltrepassato il limite. Daniel Sormani ha infatti sporto denuncia ed è stata aperta un'inchiesta.
Dopo quasi 100 anni di divieto in Svizzera si torna a produrre la birra Pils. In realtà è solo una questione di nome, perché questo genere di lager non è infatti mai sparito da birrerie e birrifici, solo non poteva essere chiamato così ai sensi di un accordo sottoscritto con l'allora Cecoslovacchia nell'ormai lontano 1927 ed è caduto soltanto l'anno scorso. La prima azienda a usare il nome tradizionale è Feldschlösschen, ma ci dice di più Giampaolo Driussi.
Slov mi 170 let od stvoření světa jménem Pilsner.
L'originale è quella sviluppata e prodotta a Pilsen, in Boemia. Non è però l'unica Pils o Pilsner conosciuta in Svizzera. L'importante, perché potesse chiamarsi così, era l'esclusiva provenienza dalla Repubblica Ceca. Così fino allo scorso anno, quando questo divieto, risalente al 1927, è stato ritenuto non più applicabile dall'Istituto Federale della Proprietà Intellettuale. Stiamo parlando di un trattato sottoscritto con l'allora Cecoslovacchia, aggiornato nel 1976, col quale la Svizzera ottenne dapprima una riduzione dei dazi doganali sui ricami in cotone elvetici e in seguito la protezione del marchio Emmentaler. Al di fuori di questo scambio di favori, in Svizzera si è comunque continuato a produrre questa variante lager a bassa fermentazione e con forte presenza di luppolo, senza però poterla appunto chiamare Pils o Pilsner. Ed ecco il nome dietro al quale si è celato per quasi un secolo il metodo Pils, Spezialbier, in italiano Specialina. L'Associazione Svizzera delle Birrerie aveva recentemente informato i produttori che cambiare il nome della varietà elvetica non era necessario e infatti le specialine resteranno specialine. Feldschlösschen ha però voluto lanciare una sua nuova birra Pils, descrivendola come speziata, aspra e dal carattere corposo, con colore giallo dorato, particolarmente adatta allo schnitzel, la cotoletta alla viennese, al patè o al formaggio fresco.
Il governo italiano corregge la tassa sugli extra profitti delle banche, annunciata a sorpresa lunedì sera e che ha provocato ieri un crollo in borsa dei titoli bancari. Ieri in serata il Ministero dell'Economia ha introdotto un tetto massimo dello 0,1% sul prelievo stabilito per le banche, una modifica rispetto al testo originario. Lo scopo della misura è quello di creare un fondo per compensare l'aumento delle ipoteche. Tensione sulle acque contese tra Cina e Filippine nel mar cinese meridionale. La Guardia Costiera di Pechino ha sparato con cannoni ad acqua contro delle navi di Manila nei pressi di Second Thomas, un piccolo atollo rivendicato da entrambi i paesi. La crisi si è subito allargata agli Stati Uniti, che hanno riaffermato il loro trattato di difesa con le Filippine. Aumentano i rischi di incidenti in un'area ad alta militarizzazione, ma ce ne parla Lorenzo Lamperti da Taipei.
Sono passate solo 3 settimane dall'ultimo incontro tra Rodrigo Duterte e Xi Jinping, ma è cambiato davvero tutto da quando l'ex presidente filippino stava per rompere gli accordi militari con gli Stati Uniti per compiacere la Cina. Le tensioni tra Manila e Pechino stanno toccando il punto più alto degli ultimi anni. Sabato la guardia costiera cinese ha sparato con cannoni ad acqua contro 2 navi filippine. L'incidente è avvenuto nel Mar Cinese Meridionale, nei pressi della contesa secca di St. Thomas, sull'arcipelago delle Spratly. Le imbarcazioni di Manila portavano rifornimenti alla Sierra Madre, una nave da sbarco della Seconda Guerra Mondiale diventata un piccolo avamposto militare dopo essere stata volontariamente arenata di fronte all'atollo. La Cina chiede da tempo di rimuoverla, ma le Filippine non arretrano. Non importa quanto sia difficile o siano grandi le navi cinesi, continueremo a rifornire le nostre truppe, dice la TV filippina Jonathan Malaya del Consiglio di Sicurezza Nazionale. Manila ha convocato l'ambasciatore cinese per protestare per l'incidente, che Pechino definisce un avvertimento per l'ingresso illegale in proprie acque. Sembra complicato evitare nuovi episodi. Dopo la guerra in Ucraina, Manila si è riavvicinata con forza a Washington e il nuovo presidente, Ferdinand Marcos Jr., ha aperto 4 nuove basi militari all'esercito americano. Il confronto rischia di allargarsi anche agli Stati Uniti, che hanno riaffermato il trattato di mutua difesa con le Filippine. Negli scorsi mesi si sono già sfiorate più volte collisioni tra jet e navi di Cina e Stati Uniti nell'area e l'assenza di un codice di condotta regionale aumenta il rischio di un incidente.
Con temperature record ben al di sopra dei 40 gradi e forti venti, il Portogallo sta vivendo un'altra estate difficile a causa dei numerosi incendi che sono scoppiati in diverse zone del paese. Oltre 1.400 persone sono state evacuate nella giornata di ieri, mentre una decina di pompieri è rimasta ferita nella lotta contro le fiamme. Il punto della situazione è con Paolo Dell'Oca.
Diverse migliaia di ettari di vegetazione sono arse in tutto il paese nel corso degli ultimi giorni. Oltre 120 comuni sono stati dichiarati al massimo livello di rischio incendi, mentre migliaia di pompieri sono impegnati nel tentativo di arginare le fiamme di 14 incendi sostenute da temperature sopra i 40 gradi e forti venti. Perfino l'autostrada fra Lisbona e Porto è stata chiusa temporaneamente, mentre sono stati evacuati un totale di 19 villaggi, 4 alloggi turistici e un campeggio nella zona turistica meridionale dell'Algarve. I pompieri, oltre ai mezzi terrestri e ai Canadair, utilizzano anche i bulldozer per cercare di creare strisce di terreno prive di vegetazione che impediscano al fuoco di progredire, anche nel caso in cui il vento cambi direzione. L'ondata di caldo torrido dovrebbe colpire, a partire da oggi, anche la vicina Spagna, con temperature attorno ai 44 gradi, mentre sempre più specialisti avvertono che le ondate di calore stanno diventando sempre più frequenti, intense e distribuite nelle diverse stagioni, a causa dei cambiamenti climatici.
Gli applausi preceduti dall'apparizione sul palcoscenico e poi il film. Ieri sera in Piazza Grande Locarno, e siamo alla 76esima edizione del Film Festival, è stata la volta del regista inglese Ken Loach, una presenza molto attesa anche alla luce delle assenze degli invitati più importanti, Kate Blanchett in testa, per solidarietà ai colleghi in sciopero a Hollywood. Una presenza che è stata accolta, come sentiamo ora nel contributo di Francesca Torrani, con una standing ovation.
Your welcome is overwhelming. Your generosity is extraordinary.
Ken Loach se li è presi tutti gli applausi lunghi e veri di Locarno. Lo ha fatto durante la presentazione del suo ultimo film, The Old Oak, che ieri sera ha aggrandito una piazza già grande di suo.
So hope is political, because we can change things. We do have strength.
La speranza è politica perché possiamo cambiare le cose, abbiamo forza, possiamo essere organizzati, non è una favola, è quello che possiamo fare. A 87 anni compiuti lo scorso giugno, Ken Loach resta dalla stessa parte, la parte degli emarginati, degli esclusi, dei poveri tra i più poveri, resta dalla parte di chi lotta per la propria dignità. Ken Loach ha confermato il suo amore per Locarno, è stato tra l'altro parte d'un d'onore già nel 2003, è salito sul palco, dicevamo, tra gli applausi del pubblico, che a sua volta ha restituito l'affetto riempendo ogni angolo di piazza. Ha raccontato perché bisognava fare anche questo film, presentato in precedenza in concorso a Cannes, che parla di coraggio e di determinazione su nel nord dell'Inghilterra, in un incontro tra immigrati e comunità locale, in una tensione che abbiamo imparato a conoscere nel tempo. Old Oak è forse, per sua stessa ammissione, l'ultimo film di Ken Loach, e anche questo sa di terra e di libertà, sa di pane e di rose.
Ed è tutto per questa prima edizione del Radio Giornale. Ora lo sport. Buona giornata.